Pace e bene, cari fratelli e sorelle, ben trovati. 29esima domenica, Marco 10, 25, 35. Ecco, prima di immergerci in questo testo, ricordo soprattutto ai fratelli e sorelle che non sono riuniti insieme nei punti luce, che sarebbe bene, prima di ascoltare quest'audio, ovviamente ritagliarsi del tempo per rileggere il brano evangelico e per dedicargli qualche istante di silenzio, chiedendoci cosa dice, cosa mi dice questo testo, provando a immaginare, a immedesimarsi nella scena. Un testo che riecheggia quello di alcune domeniche fa, in particolare i versetti al capitolo 9, 33-37, dove, se ricordate, dopo il secondo annuncio della passione, Gesù si ritrova a che fare con i suoi discepoli che stanno discutendo tra loro su chi sia il più grande. E allora ecco Gesù che prese il bambino, lo mise in mezzo a loro. Questa domenica il brano che abbiamo ascoltato segue il terzo annunzio della passione del Signore e i discepoli sono alle prese con lo stesso problema, anzi diciamo una aggravante, dove due, messisi d'accordo, cercano in un certo senso di far le scarpe a tutti gli altri cercando un posto migliore. Entriamoci dunque. I discepoli, mentre camminano con Gesù, lo fermano e gli chiedono: «Maestro, noi vogliamo che tu faccia quello che vogliamo noi». Ecco, l'espressione che ricorda in un certo senso il nostro modo di fare con Dio quando la preghiera non è più quel momento di intimità con Lui, di respiro dell'anima, del gustare la sua presenza, del chiedergli la grazia di capire la sua volontà e la forza di farla, ma diventa solo il momento di richiesta dove Dio deve far quello che diciamo noi. Per questo sarebbe bene concludere i nostri momenti di preghiera e di richiesta, anche legittimi ovviamente, con frasi tipo: Signore, ti chiedo questo, se tua volontà, se tu vuoi, se il mio bene, se ovviamente pensi che sia il bene per me, insomma, anche se non espresse, ma ovviamente tenerne sempre conto. Perché? Perché quando preghiamo, innanzitutto Dio ci dà sempre più di quello che chiediamo, che è se stesso, la sua presenza, il suo amore, la sua vita in noi. Seconda cosa, Lui vede e ama più lontano e più potentemente di noi, quindi sa cos'è il nostro vero bene. Bene, ma ritornando al testo, ecco che Gesù chiede ai suoi discepoli: ditemi, noi vorremmo sedere una a destra e una a sinistra nel tuo regno, cioè vorremmo il posto di primi ministri, detto simpaticamente. Vedete, la cosa particolare è la reazione che segue. Gesù non stoppa, non rimprovera, non diniega seccamente, ma cerca di così accompagnare, far maturare, trasformare, orientare il desiderio dei suoi discepoli. Qui c'è un punto importante, vedete, i discepoli cosa desiderano? Desiderano la gloria, ma una gloria intesa come? Intesa in un senso umano, dove a discapito degli altri devo avere un posto migliore per poter dominare sugli altri. Intendono quindi anche il regno di Gesù come un regno mondano, politico. Quindi loro cercano, hanno un desiderio di grandezza e cercano questa grandezza in una forma di predominio, di successo, di primato nei confronti degli altri. Vedete, Gesù cosa aiuta a fare? Vi dicevo che in un certo senso purifica e orienta, come man mano vediamo, questo desiderio, come a dire che in fondo questo desiderio di grandezza nasconde una radice sana. Vedete, qui c'è un punto importante, perché? Perché noi viviamo anche di desideri, non siamo solo istinto come gli animali, coltiviamo dei desideri. Allora, la prima cosa è distinguere quando un desiderio è buono da quando è cattivo, e lo capisco ovviamente da dove mi porta, dalle sue conseguenze, dalle finalità, e lo capisco nella misura in cui mi metto davanti alla verità, alla parola di Dio, all'insegnamento della mamma chiesa, a ciò che è oggettivamente bene. Ma vedete, anche quando un desiderio è cattivo, potremmo dire anche il desiderio più storto, peggiore, Però in fondo può esserci una radice positiva da scandagliare, da evidenziare e sulla quale fare leva perché la persona possa migliorare. Proviamo a fare qualche esempio, pur banale, ma a mo' di esplicazione. Pensate a un giovane che si vuole divertire ed eccede, pensiamo così, o può essere anche un adulto, usando cose che non gli fanno bene. Di per sé, dietro questo desiderio, che è materialmente sbagliato, di quella cosa che ti porta fuori strada, ti porta a star male, ma profondamente, quale può essere la radice? Per esempio, la radice può essere la ricerca della felicità che cerca in modo sbagliato. Poi magari scandagli la storia e ti rendi conto che il bisogno di felicità amplificato davanti alla sofferenza che vive, non so, per esempio in famiglia. Oppure una persona che desidera mangiare smodatamente o arriva a farlo. E ovviamente il desiderio in sé del cibo in eccesso, disordinato, non è buono, ma se vai a scandagliare la radice, magari trovi che c'è un vuoto affettivo che cerca di colmare, cioè ha bisogno di amore. Ecco, dietro i desideri c'è e ci può essere sempre una radice buona, perché l'uomo non è totalmente corrotto dal peccato, è ferito dal peccato originale, ma in sé è creato per il bene, per il bello, è creato immagine di Dio. E questo è un principio educativo anche importante, perché vedete, il Signore non si limita a dire un no fisso, fermo, a rimproverare i suoi, ma li vuole educare, quindi intercettare i desideri belli, tirarne fuori la verità e soprattutto orientarli, perché possano essere realizzati ma nella verità, ed è proprio quello che fa Gesù. Infatti Gesù cosa dice ai suoi discepoli? Dice: "Ma ditemi un po', ma voi potete bere che il calice che io sto per bere?" "Sì, lo possiamo", dicono. Ecco, vedete, il Signore cosa gli sta dicendo? Dice: "Ma voi pensate alla gloria, ma voi potete condividere la vita con me? Potete vivere e partecipare alla mia stessa sorte?" Questo è il calice. Ricordate il calice? Lo ritroveremo questa immagine in sé, il calice nell'ultima cena, ma poi l'immagine nel Getsemani: "Padre, passi da me questo calice", quindi il calice della volontà di Dio, dell'essere fedeli a Dio, dell'amare totalmente Dio e gli altri. Quindi Gesù dice: "Ma voi potete essere associati alla mia vita, vivere la mia stessa forma di vita, vivere la mia stessa sorte?" Sì, lo possiamo. Chiaro, la risposta dei discepoli è un po' precipitosa, forse persino irruenta, eccessivamente sicura di sé, ma in fondo Gesù sa che sono sinceri. Infatti, i discepoli condivideranno la vita con Gesù. Avranno le loro debolezze e lo lasceranno solo ai piedi della croce. Giovanni resterà con lui, ma successivamente, dopo la morte e risurrezione, la discesa dello Spirito, ecco, i discepoli seguiranno, annunceranno, vivranno in comunione con Cristo e moriranno quasi tutti i martiri, forse tranne Giovanni, intendo gli apostoli, che è comunque morto in esilio a Patmos. Quindi, Gesù sa che in fondo sono sinceri e in fondo questa risposta dei discepoli è vera, cioè quello possiamo è un'intuizione che noi davvero possiamo vivere la vita di Dio, avere in noi la sua vita e vivere in comunione con Lui e crescere. Noi davvero possiamo arrivare a una misura alta d'amore, davvero possiamo farci santi, davvero anche nella situazione più dolorosa, più difficile, nel vizio più incallito, noi possiamo anelare alla santità, possiamo ricevere grazia, possiamo cambiare. E quel bellissimo possiamo avere in noi la tua vita. Possiamo seguirti, quell'intuizione bella che siamo fatti per una vita piena. E allora Gesù dice: "Bene, infatti questo lo vivrete, ma il posto che vi spetta non ve lo do io adesso, ma lo darà il Padre a tempo debito", come a dire: quello che vi dirà e vi darà il vostro posto nel corpo mistico di Cristo, la vostra collocazione, usiamo questa immagine, il vostro premio nell'eternità, sarà il Padre, come a dire: "A voi ora interessi seguirmi e far la sua volontà. Sarà poi lui a darvi il posto che vi spetta, quel posto di gloria bello che sognate." Allora vedete, il Signore sta orientando i discepoli non a guardare soltanto la gloria, ovviamente da intendersi in modo mondano, ma la strada per raggiungere questo questo desiderio di grandezza perché si concretizzi. E qual è questa via? Vediamo gli altri che sono tutti brontoloni, arrabbiati, gli altri discepoli con loro. Perché? Perché in fondo pensano tutti la stessa cosa. Hanno detto, questi mo ci fanno le scarpe e diventano superiori a noi. Allora Gesù, vedete, con infinita pazienza e con l'educazione, vedete, prende nuovamente tutti loro e spiega loro. È importantissimo questa paternità bella, questa anche maternità per i genitori anche. I figli non basta dire fa così, non fare così, si fa, non si fa, punizione, punto, no? Bisogna stare con loro, dare l'esempio, motivare il valore delle cose, indirizzarli a ciò che davvero è bene. Così anche nella vita religiosa, nel sacerdozio, nella formazione dei seminaristi, bisogna imparare a stare, a educare, a dare il valore bello delle cose, aiutare a correggere, a orientare quei pensieri distorti, quei desideri sballati che uno porta nel cuore. Ed ecco Gesù che cosa dice loro: chi vuole essere grande, chi vuole essere primo si faccia servo, chi vuole essere grande si faccia schiavo di tutti. Perché? Perché il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti. Ecco come orienta il desiderio di grandezza Gesù. Desideri la grandezza? Bene, trasformala, raggiungila nel servizio. Il vero potere non è quello sugli altri, ma è per gli altri. Non servirsi degli altri, ma servire gli altri. Come? Come lui ha fatto con noi. Quest'ultimo versetto ci dice la forma di vita di Cristo, che è servizio, cioè è amore, una vita donata, in un continuo scambio d'amore con il Padre nello Spirito, in un continuo dono d'amore per la salvezza, per il bene, per la felicità di chi gli sta accanto. Vedete, questo testo ci dice che la vera grandezza di un uomo o di una donna non sta nelle cose che sa o nelle cose che ha, ma in quanto ama, in quanto sa amare, in quanto ha saputo donare, ed è ciò per cui in genere si ricordano le persone. Allora questo testo vuole orientarci e farci guardare nel nostro cuore, perché davanti alla vita, alla forma di vita di Cristo, del dono di sé, noi possiamo chiederci, ma noi stiamo coltivando questo stile di vita? Vedere, il servire è uno stile di vita, e servire vuol dire amare. Se io non servo, cioè non amo, a che servo? Non servo a niente, la mia vita sta rischiando di fallire, perché una vita senza amore è una vita fallita. Davanti alla forma di vita di Cristo è bene che ci interroghiamo, perché come vi dicevo il servizio è una condizione che diventa continua, non è soltanto fare due o tre cose per sentirmi a posto, ma è in quel continuo uscire da me stesso per cercare in tutto Dio, in quel continuo uscire da me per rendere felice chi mi sta accanto, servendo, aiutando, ascoltando, parlando, rinunciando a qualcosa di mio, il mio tempo, il mio relax, i miei pensieri, i miei gusti, le mie cose, per donarmi alla persona che ho accanto. Allora capite, è uno stile che diventa continuo di vita. Una bellissima immagine è quella della madre che porta per 9 mesi il bimbo in grembo e poi lo nutre, lo accudisce costantemente. Ecco, dare la vita è qualcosa di attimo per attimo, potremmo dire. Ed è bello interrogarci, perché? Perché vedete, noi a volte facciamo le cose a tempo, finché ci va, finché ci conviene, finché ci danno un tornaconto, e quando questo non accade smettiamo. Ecco perché la domanda, una delle più serie, diceva Martin Luther King, nella nostra vita è proprio se vivere nell'altruismo creativo o nell'egoismo distruttivo. E lui diceva, la più insistente domanda è: cosa state facendo voi per gli altri? Allora vedete, vogliamo chiedere davvero al Signore che infiammi il nostro cuore, perché la santità, come ci dipinge questo testo, non è mortuorio, è un essere spenti con le facce lugubri così contemplando il cielo, ma è un appassionato donarsi, un amare e uno spendersi per, con le capacità, nel posto, nel modo in cui Dio ci chiama a farlo. Che bella questa immagine conclusiva. Dio chi è? Uno che sta al nostro servizio. Chissà se davvero l'abbiamo capita questa immagine. Dio è uno che vuol servirci, uno che vuole la nostra felicità, vuole il nostro bene. Chissà se facciamo veramente nostra questa immagine, quanta più generosità possiamo avere verso le persone che ci stanno accanto ed essere anche un po' più liberi da quelle immagini paurose di Dio che portiamo nella nostra mente. Allora chiediamoci, dov'è che in questo momento stiamo mancando di generosità? Magari chiediamo anche a nostra moglie, a nostro marito, cosa possiamo fare di più per essere mariti, mogli migliori. Lasciamoci interrogare dalla nostra vita perché possiamo crescere nell'amore. Pace e bene a tutti.